www.stefanobaldi.org/radio e potete scaricarle e risentirle a vostro piacimento. Inoltre potete scriverci a un indirizzo di email per informazioni, per curiosità, per osservazioni. Grazie a tutti quelli che lo hanno fatto finora. Nelle ultime puntate abbiamo anche trovato il modo di rispondere a alcuni dei quesiti che ci sono stati posti. Ecco, se ci volete scrivere, ci potete scrivere a diplomaziaedintorni@gmail.com. Quindi queste sono le due cose da tenere a mente. Roberto Nocella, poi parleremo di quello che fai oggi, ma cosa hai fatto prima di arrivare a questo ufficio della direzione?
Sì.
Che si occupa di scuole? Non ti sei sempre occupato di scuole?
No, anzi, diciamo che il percorso è stato molto, molto variegato, perché entrato al Ministero degli Esteri mi sono occupato di America Latina e in particolare di rapporti tra Unione Europea e America Latina durante il semestre di presidenza italiana dell'Unione.
Quindi successivo... passato, perché adesso tra poco
sì,
ci sarà
infatti,
un nuovo semestre.
Tra poco ci arriviamo e ci ritorniamo. E poi sono partito per l'Armenia, un paese che non conoscevo, e è stata un'esperienza molto, molto interessante. Ho fatto il vice capomissione in un'ambasciata piccola, ma in una, come noto, un'area molto turbolenta, e quindi ho avuto modo di approfondire la questione del Nagorno-Karabakh, i rapporti con l'Iran, la Turchia. Dall'Armenia sono andato a Ginevra, alla rappresentanza permanente che cura i rapporti con le Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali, dove mi sono occupato di diritti umani, e ho seguito anche successivamente alla guerra del 2008 in Georgia anche i colloqui che ci sono stati a Ginevra tra russi, americani, georgiani e separatisti.
E quindi un percorso fra il bilaterale e il multilaterale, come diciamo noi in gergo.
Sì, e poi sono approdato in questo ufficio che non conoscevo, anche perché all'estero avevo avuto modo di lavorare soltanto con un lettore in Armenia, che è quello delle scuole italiane all'estero.
Che si trova in quale direzione?
E si trova nella direzione generale per la promozione del sistema paese.
Sì, è una direzione di cui abbiamo avuto occasione di parlare già in passato, e che, è bene dirlo per collocare un po' anche la puntata di oggi, è composta un po' da due elementi, tre elementi abbastanza grandi. No?
Sì, ha varie anime, quella scientifica tecnologica, e quella economica e poi quella culturale.
Beh, insomma, quindi si cerca di mettere insieme questi elementi per poter proporre una azione, diciamo, unica all'estero, quindi di sistema, da qui
sì,
probabilmente
sì,
il nome.
Si cerca di mettere assieme le varie tessere del mosaico.
Bene, cominceremo a parlare di una tessera specifica dopo il primo pezzo musicale, di oggi. Come al solito continua la nostra esplorazione nel mondo del jazz classico. Oggi addirittura tutti i pezzi che faremo sono dei che faremo sentire sono degli standards, quindi dei pezzi noti che sono ormai nel repertorio e famosi. Chiunque riconoscerà questo pezzo dalle prime note. Si tratta di Blue Rondeau à la Turk, e chi lo esegue è Dave Brubeck Quartet. alla Turk, inconfondibile pezzo eseguito dal suo compositore, cioè da Dave Brubeck con il quartetto originale che vedeva lui al piano, Paul Desmond al sassofono, Eugene Wright al basso e Joe Morello alla batteria. Pezzo che ormai è entrato nella storia del jazz e che viene stato riproposto in tutte le salse, ma mantenendo sempre questo tema così accattivante e affascinante. Bene, ritorniamo al nostro tema. Il tema di oggi è diplomazia culturale, due punti, le scuole italiane all'estero. Allora, prendiamo la parte prima dei due punti, sì. La diplomazia culturale. Roberto, come possiamo definire diplomazia culturale?
Beh, innanzitutto questa prima parte è abbastanza complessa, perché la diplomazia, come tutti sanno, è un modo che hanno i governi per dialogare tra di loro. La cultura non necessariamente, fortunatamente, promana dai governi, cioè un qualche cosa che esiste al di là degli esecutivi. Quindi ci sono due anime, un sostantivo e un aggettivo, che vanno coniugati assieme. E la diplomazia culturale ha varie accezioni. Secondo alcuni si tratta di promuovere un'immagine positiva di sé, che è quello che hanno fatto molti paesi. E altri l'hanno fatto col fine di promuovere la lingua e cultura, altri ancora con l'intento di affermare la propria identità. Faccio qualche esempio. Ad esempio, il Canada ha cercato, a partire dagli anni 50, attraverso la propria diplomazia culturale, di affermare la propria identità come soggetto distinto dagli americani. Allo stesso tempo, gli australiani, a partire dagli anni 70, hanno cercato di scrollarsi di dosso l'immagine di avamposto dell'Occidente, come una sorta di Occidente agli antipodi, per poter affermare il proprio ruolo di paese dell'Oceania e quindi anche di potenza regionale.
La propria identità,
esatto,
all'interno di
questo. Sì, e la stessa cosa, per esempio, ha fatto il Brasile, riscoprendo le proprie radici africane. E la diplomazia culturale, per certi versi, è una sorta di pre-diplomazia, perché spiana la strada poi agli attori governativi.
Possiamo dire che rientra, o almeno gli strumenti che si usano nella diplomazia culturale rientrano fra quelli del soft power. Spesso si fa questo,
sì,
riferimento,
sì,
al soft power.
È il cosiddetto potere pacifico, cioè quello che poi anche crea influenza al di fuori dei propri paesi, che venne teorizzato, come noto, da Joseph Nye.
Però non possiamo dire, o almeno la diplomazia culturale non si dovrebbe trasformare in propaganda.
Esatto. Questo è praticamente una delle critiche che, per esempio, venne mossa all'Unione Sovietica durante la Guerra Fredda. E la diplomazia culturale, per certi versi, è la diplomazia del XXI secolo, perché raccoglie in sé i vari attori della scena internazionale.
E i diplomatici sono attrezzati per svolgere questa attività di diplomazia culturale?
Ci stiamo, credo, attrezzando, perché poi credo che faccia parte anche di questo movimento di apertura della diplomazia verso altri attori e scenari. Naturalmente, ad esempio, questo si respira nel multilateralismo, quando si ha a che fare non solo con le delegazioni di altri paesi, ma anche con la società civile e con le ONG. Naturalmente questo fenomeno è ancora più accentuato quando si ha a che vedere con, per esempio, nel mio caso, i docenti, i lettori, ma possono anche essere gli artisti che promuovono uno spettacolo all'estero.
Abbiamo detto che la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese ha anche questa anima, diciamo, culturale, di promozione culturale al suo interno. Com'è strutturata la direzione? Uno degli uffici è il tuo,
sì,
che lo approfondiremo, che è questo ufficio che si occupa delle scuole e dei lettorati. Ma poi quali altre strutture? Perché forse, no, dando un'idea di quali sono le strutture all'interno della direzione, si ha un'idea di quali sono gli strumenti che almeno nel,
esatto,
caso dell'Italia vengono utilizzati.
Allora, ci sono praticamente tre linee direttrici che poi si traducono in vari uffici. cioè, come dicevo, un'anima scientifica tecnologica, e quindi abbiamo un'unità che si occupa dei rapporti scientifici con gli altri paesi. E poi abbiamo dei paesi, degli uffici che si occupano invece della promozione economica. Per quanto riguarda la parte culturale, abbiamo un ufficio che si occupa degli istituti di cultura, un altro dell'UNESCO, un altro ancora delle promozioni della lingua in senso lato, attraverso tutta la palette di strumenti a disposizione, e il mio sulle scuole.
E poi c'è anche quello sulle borse di studio.
Esatto, sì.
Quindi per dare un'idea un po' di tutti gli strumenti a disposizione. Adesso approfondiremo senz'altro l'aspetto scuola, che comunque è legato anche ad altri di questi strumenti. Tutto si tiene, come dicono, e come si dice spesso, anche nel nostro gergo. Bene, passiamo al secondo pezzo musicale di oggi, che è un altro standard, come Cheek to Cheek, e anche l'esecutore è una notissima cantante, Ella Fitzgerald.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like the gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
Cheek, una canzone famosissima sin dalla prima esecuzione, quella di Fred Astaire e Ginger Rogers, 1935, film musicali come il musical di allora Top Hat, e poi ripresa in tantissime altre occasioni. Questa versione di Ella Fitzgerald, che è tra le più famose senz'altro, è una versione di metà degli anni 50, insomma mantiene tutto il suo smalto, direi. Bene, questo ci dà altra energia per continuare il nostro percorso di conoscenza di oggi, di sapere meglio qualcosa di più sulla diplomazia culturale, e in particolare qui cominciamo a parlare degli aspetti legati alle scuole italiane nel mondo. Cos'è questa realtà? Perché ci sono delle scuole italiane che non sono in Italia?
Allora, ci sono delle scuole italiane essenzialmente perché non tutti gli italiani sono stati in Italia, come sappiamo, perché sono migrati all'estero, quindi soprattutto in America Latina le associazioni di mutuo soccorso hanno iniziato a istituire delle scuole italiane in Argentina, ma anche in altri paesi dell'America Latina, anche in Brasile, ad esempio. E poi perché gli italiani hanno vissuto e lavorato anche in Europa, in Spagna, Francia.
Quindi diciamo che il motivo iniziale per cui sono nate e sono sviluppate queste scuole è legato alla nostra migrazione.
Sì, è un portato, diciamo, della nostra storia. E la prima legge che ha regolato le scuole italiane all'estero è del 1889 di Crispi. E quindi hanno una storia oramai secolare.
Quindi fanno un po' parte della nostra tradizione, ma seguono esattamente... Quante sono innanzitutto?
Allora, noi abbiamo 8 scuole statali all'estero, prevalentemente in Unione Europea, in Turchia, Istanbul, ed anche nel Corno d'Africa, ad Asmara ed Addis Abeba.
Anche questo retaggio,
sì,
della nostra storia.
Esatto. Poi abbiamo 43 scuole paritarie che sono invece gestite da enti privati o comunque compositi, integrati da comitati di genitori, in alcuni casi anche da rappresentanti delle ambasciate. E poi abbiamo una realtà, secondo me, molto, molto feconda che si andrà sviluppando, delle sezioni italiane presso scuole straniere. E ne abbiamo censite per il momento 76 all'estero, prevalentemente in Europa, sia Unione Europea che paesi al di fuori dell'Unione Europea, addirittura sino alla Georgia, e che costituiscono una realtà, diciamo, molto fertile. E poi abbiamo altre 2 scuole cosiddette non paritarie. Questa è una nuova, diciamo, tipologia di scuola all'estero, quindi in totale oltre 140 scuole all'estero, prevalentemente in Europa, America Latina, qualcuna in Africa, siamo purtroppo un po' assenti in Asia.
Ma beh, forse anche questo è un po' derivato, esatto, sempre dalla parte storica, direi. Però ormai le migrazioni italiane sono un po', fanno un po' parte della storia. Oggi è vero, ci sono altre migrazioni di carattere intellettuale, quindi che sono legate, se vogliamo, al post scuola, non alla scuola. Chi è che frequenta adesso queste scuole?
Allora, le scuole italiane non sono frequentate soltanto da italiani, ma anche e soprattutto da studenti stranieri. Ad esempio, ad Asmara la popolazione scolastica è prevalentemente locale, lo stesso dicasi in altre realtà, quali quelle latinoamericane. Quindi è anche una sorta, la scuola italiana all'estero, una sorta di laboratorio dell'integrazione multiculturale tra varie
questo, identità. Cioè, questo può essere considerato un buon investimento. In fondo, no, sono nate più di 100 anni fa per la popolazione,
sì,
italiana. Oggi si trasformano e servono solo in parte i connazionali all'estero. Allora, come, in fondo hanno un costo queste scuole, no?
Allora, hanno un costo, l'ufficio praticamente amministra un budget di 70 milioni di euro complessivo. Però oltre al costo ovviamente ci sono dei ritorni in termini di penetrazione di alcune realtà e in termini anche di fidelizzazione di non solo degli studenti ma anche delle famiglie. E poi comunque abbiamo un interesse in aree diciamo emergenti e nei confronti del sistema scolastico italiano.
Cioè va detto che in molte scuole, no, chi frequenta questo tipo di scuola straniera è qualcuno, no, di un certo tipo, no? E quindi forse in questo senso anche va letto l'investimento. Ma questo discorso che mi sembra molto interessante lo riprendiamo dopo il prossimo pezzo musicale, un altro stacco sicuramente ci sta tutto, nuovo standard è un pezzo di Gershwin, It Ain't Necessarily So, e il esecutore in questo caso è Oscar Peterson. Oscar Peterson in It Ain't Necessarily So, un pezzo famosissimo dall'opera di George Gershwin, Porgy and Bess, e il titolo, per chi non lo sapesse, si riferisce al fatto che il personaggio Sporting Life che canta questa canzone in Porgy and Bess mette in dubbio, per questo dice It Ain't Necessarily So, tutta una serie di affermazioni contenute nella Bibbia. E quindi continua in questa canzone a ripetere, ma non è necessariamente così. È una canzone che anche questa è stata ripresa e continua a essere ripresa in mille modi. Questa esecuzione di Oscar Peterson, che è minimalista, la rende particolarmente affascinante. Bene, riprendiamo con il nostro tema delle scuole. Dicevamo, le scuole italiane in certi paesi che sono molto utilizzate anche dalla popolazione locale, quale popolazione locale va a queste scuole e perché questo è un valido investimento. Questo è il tema un po' che abbiamo lasciato prima di iniziare, che un po' spiega anche, no, il motivo per cui è bene utilizzare questo strumento e mantenerlo.
Allora, all'estero abbiamo prevalentemente licei linguistici e scientifici, e quindi comunque la popolazione scolastica, naturalmente nei paesi dell'America Latina e dell'Europa, proviene da famiglie benestanti.
Certo, una fascia insomma alta.
Esatto, una fascia alta. E proprio ieri abbiamo anche dato notizia sul sito del Ministero degli Esteri che la scuola statale di Madrid è considerata tra le prime 100 scuole più importanti in Spagna. E la stessa scuola che abbiamo a Bogotà, che è una scuola privata, una scuola paritaria, ha avuto un riconoscimento di questo tipo sulla stampa.
Quando si dice l'importanza della formazione delle élite, no? Questo è un po' i casi, non è una questione di diciamo sociale, necessariamente sociale, perché sicuramente c'è spazio anche per chi merita in queste scuole, quindi ci sono delle possibilità di far crescere anche magari fasce sociali meno privilegiate, ma allo stesso tempo si dà una cultura nostra, si condivide, ma ad un livello di qualità elevato che sicuramente serve anche a far crescere la società locale.
Sicuramente è il caso ad esempio delle scuole che abbiamo in Eritrea ad Addis Abeba, e dove abbiamo anche degli istituti tecnici professionali. Ecco, questa è una tipologia di scuola che naturalmente, se c'è l'interesse dei privati, potrebbe essere sviluppata. Per il momento abbiamo scuole di questo tipo nei due paesi del Corno d'Africa, in Egitto e in Marocco.
Quindi che permettono di avere delle maestranze o comunque dei professionisti tecnici specializzati.
Esatto, esatto. Questa è anche, diciamo, in alcune realtà africane, ad esempio nei paesi del Nord Africa o anche in Congo Brazzaville, ci sono stati degli investimenti dell'ENI, sono state create delle scuole cosiddette di cantiere, un po' per servire anche i figli delle famiglie italiane, ma anche per poter istruire alcune persone che poi avrebbero potuto in un futuro collaborare e lavorare per le imprese italiane.
Sì, anche questa è una forma di investimento, così come è un investimento in tutti quei luoghi in cui, e ne citate che ce ne sono molte, ci sono dei comitati gestori che quindi creano delle scuole e le mantengono. Questo è un po' il concetto.
Sostanzialmente sì, e poi lo Stato italiano può contribuire al mantenimento di queste scuole sulla base del testo unico del 94, quindi fornendo un contributo. E l'anno scorso, per esempio, abbiamo contribuito alla vita di queste scuole con dei contributi complessivi pari a quasi 600.000 euro. Quindi è un investimento, diciamo, importante da parte dello Stato italiano, a fronte anche dell'investimento di questi privati nella promozione della lingua italiana.
Diciamo che è un modo per creare un volano, no? Perché si contribuisce, ma in realtà poi chi investe, in termini naturalmente di rete, di sponsor localmente, investe ancora molto di più di quello che viene dato come contributo, quindi si crea qualcosa che ha un valore molto più elevato.
Allora, diciamo, la sfida è un po' anche del mio ufficio, quello di creare proprio un sodalizio di intenti, cioè far capire che le scuole italiane all'estero innanzitutto fanno parte del sistema di istruzione italiano, ma al di là di questo aspetto tecnico burocratico, fanno parte della comunità nazionale.
Beh, io devo dire che personalmente ho avuto l'esperienza della scuola Guglielmo Marconi a New York, anche questa appunto retta da un comitato di gestione con contributi, che ha una qualità sicuramente molto elevata e un'esperienza pedagogica di grandissima qualità. Io direi che siamo pronti per un altro pezzo e poi affrontiamo invece un tema interessantissimo in questo ampia gamma che stiamo analizzando, diciamo, dell'insegnamento all'estero, cioè quello dei lettorati che tu prima avevi accennato. Però adesso passiamo a un altro pezzo che è My Funny Valentine nell'esecuzione di Jerry Mulligan. Jerry Mulligan, My Funny Valentine. Non è un caso che tutti questi standards derivino da musical, anche questo deriva da un musical sempre degli anni 30, metà degli anni 30. È stato un periodo particolarmente fruttuoso per quanto riguarda questo tipo di composizioni, che poi togliendo la voce, sostituendo la voce magari con degli strumenti solisti come in questo caso, sono stati eseguiti in tantissime forme diverse. Bene, riprendiamo la nostra carrellata sulla presenza di scuole ed altro italiane all'estero. Altro adesso lo definiamo, perché abbiamo appunto parlato di lettorati. Cosa sono i lettorati, Roberto?
Allora, i lettori sono dei professori che vanno a insegnare nelle università straniere o anche che possono prestare supporto alle cattedre di italiano, di italianistica presso le università.
Parliamo sempre di italiano, quindi sempre di lingua.
Sì, lingua e cultura, lingua e cultura italiana. Allora, i lettorati sono un po' le componenti mobili di quello che noi chiamiamo il contingente, che è lo scheletro del personale all'estero, dove abbiamo i posti attivi. Naturalmente noi non possiamo spostare una scuola da un continente all'altro.
Perché è un po' difficile.
Però quello che possiamo fare è aprire lettorati in paesi emergenti, a fronte naturalmente di un interesse da parte delle autorità accademiche locali.
Questo rientra un po' in quel reindirizzamento, in quell'adattamento alla realtà geopolitica di interesse economico che tutta l'attività del Ministero degli Affari Esteri persegue, no? Quindi cerca di capire dove ci sono nuove opportunità, nuove necessità di promozione e in quel senso agisce, magari aprendo nuove sedi, ne abbiamo parlato in passato, o rinforzandone altre. E quindi questo è un po' in questa azione, suppongo.
Con i lettorati sono opportunità più facili da cogliere, perché si tratta di attivare, di impiegare una o due persone in una realtà universitaria, in più realtà universitarie di una città o anche di più città dello stesso paese. E quindi senz'altro sono una risorsa. E secondo me anche i dirigenti scolastici, cioè i dirigenti scolastici sono i presidi, quelli che amministrano le scuole e che all'estero sono impiegati per gestire i corsi, monitorare l'utilizzo dei contributi del Ministero degli Esteri. Però secondo me potrebbero ricollocarsi in quella categoria di altro a cui facevi cenno.
Senti, ma se qualcuno è interessato a fare il lettore,
sì.
Come vengono scelti i lettori? Cioè, come si selezionano? Come vengono? Che tipo di attività svolgono? Quanto tempo stanno fuori? Come funziona?
Allora, il lettore viene, tra virgolette, reclutato a seguito di una prova di accertamento linguistico, l'ultima della quale c'è stata nel dicembre del 2011, e l'accertamento successivo di titoli professionali e di servizio. Dopodiché viene stilata una graduatoria, e sulla base di questa graduatoria, naturalmente, delle competenze linguistiche, perché per le differenti aree linguistiche abbiamo differenti graduatorie, quindi in gergo scorriamo la graduatoria. Questo è l'attuale, diciamo,
ma
sistema.
Ma chi è, cioè, il lettore tipo? Chi è un ingegnere, è un laureato in lettere e filosofia, è uno scienziato politico, visto che qui siamo a lui,
attualmente,
o un economista, non lo so.
Certo, attualmente il lettore è un professore della scuola di secondaria di secondo grado, e poi può avere anche degli altri titoli di studio, aver fatto dei dottorati di ricerca, eccetera. Però quello è il bacino a cui si attinge.
E come sono le esperienze? Quanto tempo stanno fuori?
Allora, attualmente possono stare fuori per un massimo di 9 anni, al pari dei docenti.
9 anni non è poco.
Non è poco, e nell'ambito di questi 9 anni possono fare quantomeno un trasferimento a domanda. Poi naturalmente ci sono anche i casi di trasferimenti di ufficio, qualora avessimo necessità di coprire alcuni posti reputati particolarmente importanti.
E in genere i lettori rimangono così a lungo all'estero? Oppure fanno dei periodi più brevi?
Allora, c'è anche chi si restituisce a domanda prima dei 9 anni.
Cioè ci sono, perché è un periodo appunto piuttosto lungo.
È un periodo
impegnativo,
lungo.
Anche per chi ha appunto una certa carriera, una certa professione, no? da svolgere.
È sicuramente un investimento su se stessi, come fanno del resto i diplomatici quando stanno tanto tempo all'estero.
Certo. Bene, passiamo al prossimo pezzo musicale, anche questo strafamoso, lo riconoscerete dalle prime note, perché si tratta di Autumn Leaves e l'esecutore in questo caso è Cannonball Adderley. Thank you. Questo era lo standard di questo intermezzo musicale e l'esecutore era Cannonball Adderley. Riprendiamo con Roberto Nocella, che è il nostro ospite di questa sera, con cui abbiamo parlato finora di vari aspetti della diplomazia culturale, in particolare legati alle scuole e agli elettorati all'estero. Però io adesso vorrei con lui affrontare un altro tema brevemente, ma come voi sapete a diplomazia dintorni spesso io segnalo libri scritti da diplomatici, no? Un altro di quegli aspetti in certi casi meno noti, abbiamo fatto anche un paio di puntate dedicate proprio a specifici libri. Ora, oggi io non volevo dedicare tutta una puntata, ma sicuramente almeno uno spazio dedicarlo a un libro che ha scritto proprio Roberto Nocella. Anche lui è uno degli autori diplomatici e il libro che ha scritto è un libro pubblicato ormai un po' di tempo fa, e si intitola Brasile, pubblicato da Editori Riuniti nel 2004.
Esatto.
Come sì. Nasce?
Beh, nasce innanzitutto, è una passione di gioventù, il Brasile.
Perché sì, l'abbiamo detto prima, tu non sei stato, diciamo, no, imposto, come si dice da noi,
no,
come
no,
destinazione diplomatica in Brasile, non ancora almeno.
Non ancora, se non per una breve esperienza all'inizio del percorso della carriera diplomatica a San Paolo, al Consolato Generale, per un tirocinio formativo.
Però questo non basta a giustificare un libro.
No, diciamo, San Paolo è stata molto, molto stimolante, però naturalmente il Brasile lo stavo studiando da prima, da università, ho fatto una tesi sulle dottrine geopolitiche brasiliane che furono sviluppate soprattutto dai militari brasiliani, ma non solo, anche da alcuni geografi.
Senti, ma il titolo chiaramente dice tutto, non dice niente.
Sì.
Questo libro. Cioè, che cos'è? Una guida turistica? È un'analisi politica? Ci sono anche delle fotografie.
Sì, sì, sì. È stato questo libro a volte citato anche in riviste di turismo, di vacanze, come una sorta di guida storico, politica, sociologica a questo paese. Fa parte
di copre vari aspetti.
Sì, e c'è una prima parte che è una sorta di excursus storico del Brasile, dei tempi coloniali ai nostri giorni, e all'epoca. Beh, ancora non c'era l'attuale presidente del Brasile, sono successe tante cose, però quello che i brasiliani dicono è che il paese sta seguendo una traiettoria che lo porterà alla grandezza. Infatti, spesso chiamato il paese del futuro, i brasiliani dicono è il paese adesso del presente.
Certo, ma questo è di 10 anni fa, come tu stesso hai detto, è veramente cambiato molto da 10 anni a questa parte, però è un libro che rimane ancora attuale per le analisi fatte, o adesso ci sono degli aggiornamenti sostanziali, a parte
sì,
l'evoluzione storica,
certo,
come
certo.
Impostazione?
Come impostazione di fondo, no, sicuramente un aggiornamento sarebbe utile, anche perché durante la presidenza di Lula il Brasile ha esplorato con maggiore convinzione altre strade verso i paesi arabi, africani, verso l'India, il Sudafrica, la Cina, la Russia, e quindi questi senz'altro sono delle, soprattutto diciamo è un capitolo quello ancora aperto. I brasiliani stanno attualmente pensando a redigere un libro bianco sulla politica estera, c'è cioè un dibattito in corso all'Itamaraty, quindi le piste che erano state aperte dai Bandeirantes dal 1500 in poi sono ancora tutte da battere per molti versi.
Quindi forse magari prima o poi ci sarà una nuova edizione o un nuovo libro, ma tu hai continuato quindi a seguire tutte le cose?
Allora, ho scritto nel corso degli anni degli articoli su vari aspetti, anche il calcio brasiliano, che adesso sicuramente è un argomento che ritornerà molto di attualità, gli aspetti sociologici, il programma spaziale brasiliano, la politica estera poi di
Lula. E poi ci sono degli appuntamenti nei prossimi anni
molto importanti,
di carattere internazionale, che renderanno sicuramente importante il tuo libro come analisi, no, del passato, se non altro, e forse renderebbero ancora più opportuno un approfondimento.
Se non da parte mia, anche da altre persone. Mi farebbe piacere se potessero trovare questo libro anche utile per i loro studi.
Bene, comunque il libro lo continuate a trovare, perché si trova ancora in pubblicazione, il libro di Roberto Nocella, Brasile, Editori Riuniti, è un libro del 2004, ma che sicuramente conserva moltissime informazioni di estremo interesse sui vari campi, storico, sociale, economico, che possiamo che consigliare. Adesso ci separa dall'ultimo blocco un altro pezzo musicale, l'ultimo standard di questa sera. Questo è ancora più famoso, se si può, di quelli che vi ho proposto finora. Vi dico solo un nome: Glenn Miller. E appena sente Glenn Miller, l'associazione è immediata a Moonlight Serenade, ed è quello che vi faremo ascoltare adesso. Fatto un salto indietro nel tempo, perché questa composizione di Glenn Miller del 1939, Moonlight Serenade, ci riporta veramente alla guerra, no? Un po' una colonna sonora di tante cose successe. Fu anche edito come V-Disc, i cosiddetti dischi della vittoria, distribuiti durante la Seconda Guerra Mondiale. È un pezzo che però non tramonterà mai sicuramente nell'immaginario collettivo di tutti quanti, con questi clarinetti, questi sassofoni, un arrangiamento assolutamente unico, seppur datato, ma sempre con una grande forza e un grande impatto. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Diplomazia Dintorni, puntata dedicata alla diplomazia culturale. Speriamo di aver dato un'idea. Una prima idea, ci saranno altri aspetti, in futuro magari cercheremo di coprirne altri, avevamo accennati all'inizio, ci sono le lingue, ci sono gli istituti di cultura, ci sono le borse di studio, ovviamente è un mondo, quello della diplomazia culturale, estremamente vasto, ma questo approfondimento sulle scuole e sui lettorati io spero abbia contribuito ad aprire così accendere altre luci meno conosciute su questi aspetti di ci troviamo a maneggiare come diplomatici e che sono sicuramente molto importanti. Prima di chiudere la puntata io vorrei rispondere ad una nostra ascoltatrice che ci ha scritto, in realtà ci ascolta da molto lontano, perché scrive dall'Ecuador, quindi non è che capiti tutti i giorni, e Gina Elisabeth Cerda Isurieta, non so se ho pronunciato bene, però scrive dall'Ecuador e ci dice che sta studiando scienze politiche e relazioni internazionali ed è anche italiana, quindi è uno di quei casi di doppia cittadinanza, e dice se è possibile lavorare per il corpo diplomatico italiano. La risposta è sì, a patto che uno superi un concorso. Ne abbiamo parlato, c'è un concorso e quindi per il concorso bisogna avere la cittadinanza italiana. C'è un problema aggiuntivo, un'altra cosa legata alla diplomazia culturale, che è quella del titolo di studio, cioè ci vuole un titolo di studio italiano o no, riconosciuto in Italia. Quindi la questione dell'equipollenza, che rientra tra parentesi fra quelle della direzione in cui Roberto lavora, è una questione importante. Bisogna vedere se poi quella laurea no, può essere riconosciuta.
Spendibile
in
anche.
Esattamente, e quindi riconosciuta. Quindi c'è questo particolare, così come l'altro particolare, soprattutto per chi ha doppia nazionalità, è speculare a quello della conoscenza delle lingue. Bisogna conoscere molto bene l'italiano, oltre che le lingue straniere, perché tutte le prove, a parte quelle dei due in lingue straniere, si fanno in italiano. Quindi noi non possiamo che incoraggiare, ci sono alcuni casi di nostri colleghi che hanno la doppia nazionalità e sono sicuramente dei casi importanti e di notevole interesse, quindi sì, incoraggiamo, però con questi caveat
sì. Sul titolo. E poi soprattutto si deve studiare tanto, perché
questo l'abbiamo... Continuiamo a ripeterlo sempre, è un elemento sicuramente portante,
sì,
che non è per scoraggiare nessuno, ma sicuramente per essere realisti in tutto questo. Bene, siamo giunti alla fine, io ringrazio moltissimo Roberto Nocella, grazie Roberto.
Grazie a te e a tutti gli spettatori, insomma. Bene.
Io vi do appuntamento a martedì prossimo per un'altra puntata di Diplomazia Dintorni. Per chi ci vuole riascoltare, vi ricordo www.stefanobandi.org/radio, per scriverci diplomaziaedintorni@gmail.com, e grazie per l'ascolto di questa sera, a risentirci martedì prossimo con Diplomazia Dintorni. Un saluto da Stefano Baldi.
Avete ascoltato Diplomazia e Dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.